Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Orizzonti Magazine, doppio sguardo, attualità e opinioni.
Benvenuti a tutti i radioascoltatori di Radio Orizzonti, siamo a una nuova puntata di Doppio Sguardo, questo programma che cerca appunto di abbinare il racconto dei fatti con il conforto delle opinioni. Da un paio di puntate siamo sul tema dei giovani e la musica, tema che affronteremo ancora oggi, perché al di là delle grandi novità che ci sono in giro per il mondo, è soprattutto sentito dalle famiglie perché intercetta molto la questione educativa. Lo faremo anche oggi con due ospiti importanti, che sono uno presente in studio ed è il musicista famoso ormai di Sanremo, Claudio Borroni, che saluto e ringrazio.
Saluto anch'io, buongiorno, grazie per avermi invitato.
Poi in studio c'è con me a condurre la trasmissione Agostino Masini.
Buongiorno a tutti.
Mentre in collegamento telefonico, come la scorsa puntata, abbiamo il professor Matteo Fabris, che è docente di psicologia all'Università di Torino. Ed è proprio da lei, professore, che intanto saluto e ringrazio per la sua disponibilità.
Grazie a voi, è un piacere.
Ecco, comincerei. Grazie, comincerei proprio da lei. La prima domanda la rivolgerei a lei e riprenderei una questione che era rimasta in sospeso dopo l'ultima puntata e che aveva avanzato, così in maniera molto fugace, il direttore della radio Massimo Tallarini, ed era la questione del, diciamo così, di come gli educatori, quindi la scuola, la famiglia e gli educatori in genere, debbono e possono rapportarsi con i giovani, con i ragazzi, quando questi appunto si fanno, diciamo così, prendere da questa musica molto ossessiva, ripetitiva, e soprattutto da quei testi che, diciamo così, invogliano, esortano o inneggiano alla violenza, alla ribellione, ma non ribellione come la si intendeva a suo tempo, perché i giovani sono sempre giustamente un po' ribelli, ecco, ma proprio come una sorta di anche cattiveria, disistima, ad esempio anche sulla questione dei rapporti tra ragazzi e ragazze. Ecco, come ci si deve comportare in questi casi?
Certo, come avete ben detto, c'è un mondo adulto molto preoccupato rispetto ai contenuti che i ragazzi stanno fruendo, sicuramente tramite la musica, ma naturalmente non solo, e quindi c'è anche il bisogno di trovare delle risposte, no, rispetto a quanto loro stanno ascoltando, perché anche se si ascolta distrattamente un brano, però può darsi che certi significati entrino dentro, soprattutto magari entrino nelle persone e guidino i loro comportamenti, soprattutto quando hanno magari delle difficoltà o provengono da contesti difficili o da contesti che fanno in qualche modo da cassa di risonanza rispetto a quei contenuti, no? Perché se è chiaro che un ragazzo che magari proviene da un contesto familiare sicuro, dove c'è rispetto, dove c'è comprensione e anche una riflessione sui diritti delle persone e appunto il loro rispetto, è più facile che ne rimanga immune da questi contenuti. Però abbiamo invece anche altri ragazzi che non provengono da questi ambienti. Quindi sicuramente l'effetto di queste parole dipende molto dalle caratteristiche, dalla storia dei singoli ragazzi, delle singole ragazze e delle loro famiglie. Però naturalmente il nostro compito di educatori, quindi come dice lei, sia i genitori, i familiari, ma anche coloro che stanno all'interno della scuola, dell'organizzazione sportiva e di volontariato, è quello di cercare di dare una risposta e quindi quanto minimo di comprendere che cosa intendono i ragazzi rispetto a questi contenuti qua. Quindi è importantissimo cercare di farli parlare, di farli argomentare, di chiedere loro se quelle parole rappresentano il loro pensiero, come starebbero, no? Immagino ad esempio quelle canzoni, soprattutto alcuni trap che descrivono le donne come strumento, no? E allora magari chiediamo alle ragazze se sarebbero disposte in qualche modo a farsi trattare così, come starebbero in questo caso. Quindi bisogna aprire una discussione, che però deve essere una discussione accogliente, aperta, non giudicante. Cioè dobbiamo far capire ai ragazzi che noi ci stiamo incuriosendo del loro mondo, che stiamo entrando con delicatezza nel loro mondo per conoscerlo, ma non per criticarlo. Allora è solo lì che possiamo intavolare delle discussioni, capire molto meglio quello che stanno pensando e vedendo i singoli ragazzi, queste situazioni e quindi aprire anche un confronto. Del resto è abbastanza allarmante quanto è successo oggi, no? Proprio in tema di relazioni tra ragazzi e ragazze, perché mi sembra che in un liceo di Barletta, se ricordo bene, sono comparse delle frasi orribili, no? Che insomma inneggiano a Turetta come modello di vita, piuttosto che parole davvero offensive del tipo state zitte, cani, eccetera. Ecco, e sono però poi concetti che effettivamente stiamo ritrovando all'interno di alcune di queste canzoni, se così si possono diciamo, chiamare. Ecco, e quindi dobbiamo stare attenti.
Ecco. No, mi sembra che il consiglio sia quindi quello di ascoltare e di parlare. Diciamo che in questi casi, e poi passo invece un'altra domanda a Claudio Borroni, ecco, in questi casi diciamo che il divieto, no, non l'ascolti e non se ne parla, non è un buon strumento, anche se questo, come dire, tante volte dire dei no è utile. Ecco, ma diciamo, più il dialogo che l'imposizione, l'obbligo di non, diciamo, sentire questa musica? Chiedo a lei, è sempre professore.
Ma allora, diciamo che, scusate, avevo capito che fosse la domanda per il collega. No, in realtà vietare non serve proprio a niente, anzi, forse creiamo proprio quel fascino del proibito che attirerebbe molto di più i ragazzi e li attirerebbe senza una guida. Perciò quello che dobbiamo fare non è proprio vietare, ma anzi, entrare noi in quel materiale accompagnandoli mano nella mano, orecchio vicino all'orecchio, ricordando però ai ragazzi quelli che sono poi i valori reali della vita. Quindi entrare in quel materiale per fargli ragionare su quello che ascoltano e quindi dargli eventualmente anche una visione alternativa, ma ripeto, senza essere giudicanti, perché poi il giudizio ci fa sentire poco ascoltati e quindi allontana, no, dalla nostra mission, che è: bene, hai ascoltato queste parole, però ora rifletti che cosa significano per la vita delle persone, cosa significa per una ragazza, che cosa significa per te se fossi al posto di quel personaggio descritto in quella canzone.
Certo, questo diciamo riguardo ai testi. Riguardo alla musica, e qui appunto mi rivolgo a Claudio Borroni, io ho una domanda che mi ricorre sempre in testa, perché sarò un po' dostoevskiano, per cui è la bellezza che salverà il mondo. Ma diciamo, come far riscoprire la bellezza della musica ai giovani, ai ragazzi?
Allora, questo termine, no, musica, che poi confluisce nell'altro termine che è canzone, è composta da due cose, no? da due argomenti enormi. Uno è la musica, cioè la melodia e, se vogliamo, l'armonia, e l'altro è il testo. Ora, i giovani in questo momento non ascoltano brani di musica, perché quella, scusatemi, ma non si può considerare musica. Ci sono due o tre accordi, c'è del grande volume e nient'altro, e c'è solo il testo. E il giovane sceglie ormai questo tipo di iniziativa e i discografici seguono questo volere dei giovani. E più il testo è piccante, più il testo è ossessivo, più il testo è quello di cui abbiamo parlato prima, e più i giovani amano questa cosa. Come si fa per migliorare una cosa di questo genere? Ma io direi che si dovrebbe partire dall'asilo, a scuola, cioè bisogna che i giovani imparino ad ascoltare della musica. Musica vera, diciamo l'ora di musica, quella che abbiamo fatto un po' tutti, che significava avere un flautino di legno, una volta era di legno e aveva un bel suono, adesso è diventato di plastica, è ancora peggio. Non serve a nulla. Bisognerebbe che i giovani ascoltassero della musica. E qual è il primo brano che io farei ascoltare loro? La Primavera di Vivaldi. Perché se noi cominciamo ad inserire nella testa dei giovani un valore, che è una musica che ha un valore, che ha dei suoni meravigliosi, io credo che da lì in poi possono migliorare. È chiaro che poi aiuta moltissimo la famiglia, perché se in famiglia c'è un ambiente sicuramente aperto tra genitori e figli ci si incontra, è più facile far capire che si dovrebbe andare in questo senso, ma non è questa una cosa facile, mi rendo conto.
Certo, ecco, hai fatto prima riferimento ai discografici che, diciamo così, solleticano, vellicano, diciamo così, i gusti dei giovani. Appunto, il ruolo dei manager musicali, adesso forse magari riduciamo la questione, ma penso che centriamo il tema. I manager musicali sono molto attenti oggi soprattutto al profitto e quindi creano una offerta musicale che diventa, come dire, quasi l'unica a cui ti puoi, diciamo, appoggiare. Non sono invece molto attenti al ruolo educativo, ma cioè, come dire, non è così importante che i testi poi raccontino chissà che o che la musica sia così. Ecco, è sempre stato così. Il ruolo dei manager musicali, dei discografici, è sempre stato questo o è una tendenza, dal tuo punto di vista, Claudio, che è emersa in questi ultimi anni?
È emersa in questi in quest'ultimo decennio, forse 10-15 anni, e io questa cosa la chiamerei sicuramente peggioramento della situazione, perché oggi, ripeto, l'ho già detto prima, non essendoci musica c'è soltanto testo strano, testo cattivo, testo ossessivo e tanto rumore, e quindi purtroppo i discografici non possono fare altro che seguire quello che i giovani vogliono. Certo, se loro facessero qualcosa di più per andare incontro ai giovani e far capire che c'è qualcosa di meglio, sarebbe tutto meglio. Anche loro potrebbero contribuire tantissimo al miglioramento della musica in generale, ma per loro è importante vendere.
Professore, vorrei tornare sulla domanda introduttiva che ha fatto Marco, che per me è importante. Ci sono due osservazioni che vorrei sottoporle. Lei come spiega questa condivisione, questo apprezzamento dei giovani su questi testi, su testi di violenza, sul sesso sfrenato? La prima cosa, ecco, e qual è la motivazione che apprezzano questi testi? La seconda cosa, lei ha detto sul discorso del proibizionismo o del dire no. Ma a volte il dire no a certe canzoni violente è anche una forma educativa. Lei la condivide sì o no? O è giusto dare spazio anche a cose che creano più danno che benefici?
Beh, naturalmente ci saranno sempre dei limiti, no? Per cui certe espressioni devono essere evitate, devono essere ad esempio bandite dai contesti magari educativi. Poi naturalmente ognuno nelle proprie case ascolta ciò che vuole in accordo con i genitori, quindi la società deve mandare un rimando. Secondo me è, diciamo, molto particolare, no? Il fatto che si facciano determinate campagne, però allo stesso tempo si accettino su dei palcoscenici cantanti che hanno espresso dei concetti totalmente contrari a quello per cui ci si batte, no? E quindi già diventa un messaggio, secondo me, altamente contraddittorio per chi lo ascolta. Però ecco, vietare comunque sia è sempre un modo diciamo estremo di evitare che i ragazzi, le ragazze, che le persone in generale arrivino a interfacciarsi con determinati contenuti. Quello che noi dobbiamo fare è soprattutto educare i ragazzi e le ragazze ad ascoltare quei contenuti senza farsene in qualche modo padroni, senza farsene in qualche modo influenzare, no? Cioè senza farli interiorizzare praticamente. Però noi parliamo di un contesto, quello italiano, in cui si fa ancora fatica oggi a dire facciamo un'educazione sentimentale affettiva a scuola, catta bene, per cui gli anticorpi devono essere sviluppati, possono essere sviluppati dalla scuola, dalle istituzioni, dagli oratori, dagli ambienti educativi in generale, compresi anche quelli sportivi del volontariato ovviamente. Il perché piacciono queste canzoni possono essere tanti motivi, cioè sicuramente da una parte c'è un salto generazionale, no? Quindi la nostra generazione ascolta qualcosa di diverso dalla tua e quindi quello già crea un ambiente culturale. Poi ci sono però tante caratteristiche sia delle canzoni, immagino a livello anche proprio tecnico, anche se le colgo ma non le saprei, diciamo, descrivere in maniera molto competente, quello lo lascio al collega in studio, e sicuramente anche nei testi le parole vanno a colpire poi tutti degli aspetti che sono centrali nella vita degli adolescenti, no? Quindi la sessualità, l'impulsività, il rischio, il mettere in discussione le regole, sono passaggi evolutivi, sono aspetti della loro vita che conoscono, che stanno conoscendo e che però vengono presentati in una maniera che non è funzionale alla loro crescita, e questo fa abbastanza paura se non ci sono degli anticorpi che ti permettono di riflettere su.
Allora, professore, scusi, le faccio un piccolo paragone che oggi è in discussione nella televisione. Si diceva che presentando quei filmati sulla camorra, la violenza, si avrebbe attenuato il discorso di questa proliferazione della violenza. Invece ci si è accorti che invece è aumentata la violenza. Oggi c'è un ripensamento nel dire no a questi tipi di filmati. Non è che può succedere anche nella canzone questo?
Ma sicuramente sono tutte espressioni in continuità l'uno con l'altro, no? Quindi noi quando parliamo di musica, di canzoni, di arte, di cinema, stiamo parlando di messaggi che vengono veicolati dalla cultura, quindi quello che vale da una parte vale anche dall'altra. Però ecco, il discorso è che non in tutte le persone l'essere esposti a una storia. Innanzitutto bisogna vedere che storia, no? Perché naturalmente le storie, anche quelle più difficili, ci raccontano però di protagonisti che magari hanno sacrificato la loro vita piuttosto che sono riusciti in qualche modo a soverchiare il nemico. La cosa che un po' mi preoccupa è quando vengono proposti dei film, dei filmati o delle serie dove il cattivo diventa il protagonista principale e quello che fa muovere tutto, cioè non è più l'antagonista, e quindi tu apprendi qualcosa di positivo per la tua esperienza, ma ti identifichi con l'aggressore. È questo che forse bisognerebbe un po' più sensibilizzare chi produce questi contenuti. Però dicevamo prima, chi lavora nell'ambito cinematografico, artistico e musicale, naturalmente, soprattutto oggi, come diceva anche il collega in studio, tende al profitto, no? Ma è la stessa cosa se noi pensiamo anche col cibo, cioè sappiamo, no, che certi fast food non producono cibo salutare, però queste persone investono comunque,
certo,
nella produzione di una serie, ecco.
Quindi. Certo. Vorrei tornare un attimino sulla questione degli anticorpi, no? Che è stata introdotta, molto interessante, e faccio la domanda a Claudio, a cui chiedo di rispondere, diciamo, in un minuto. Perché ho degli amici che mi hanno raccontato che i loro figli stanno riscoprendo esattamente, sono contenti. Allora, la questione degli anticorpi, e la domanda è questa: ma non è che oggi mancano o ce ne sono di meno adulti che sanno appassionare i giovani alla buona musica, proponendola loro e raccontando loro quelle emozioni, quelle vibrazioni, quelle sensazioni che si prova ascoltando questa musica?
Guarda, io ho da poco un nipotino che oggi ha 7 anni. Quando viene da me, io gli faccio sentire, oltre al mio jazz, perché ovviamente, però per lui in questo momento è un po' difficile, io gli sto facendo sentire brani, per esempio, pochi conoscono i New Trolls, no? I New Trolls, quelli di Senza Orario, Senza Bandiera, ed è un LP straordinario, dove oltre alla musica favolosa ci sono dei testi straordinari, ed è molto bello il fatto che ci sia questa riscoperta di Dalla, di De Gregori, di De André, di questa gente qui. Bisognerebbe riuscire ad ampliare proprio l'offerta ai giovani. Per esempio, pochi conoscono chi è Maurizio Fabrizio. Non lo so se qui qualcuno di voi lo conosce.
No, io no.
Qual è secondo voi la più bella canzone mai composta in Italia? Lo sanno tutti. Almeno tu nell'universo è il titolo della canzone, e Maurizio Fabrizio ha fatto la musica, e quell'altro invece è Bruno Lauzi. Il testo Bruno Lauzi. Perché non tiriamo fuori questi brani qui e li facciamo ascoltare i nostri giovani? Secondo me miglioreranno assolutamente nei loro gusti.
Allora, nel chiudere questa trasmissione, perché il tempo è tiranno, portiamo a casa 2 consigli. Dialogo con i nostri figli, e poi facciamo veramente tornare ad ascoltare della buona musica ai nostri giovani, ai nostri ragazzi. Ringrazio il professor Fabris.
Grazie.
Anche Claudio Borroni.
Grazie.
E ovviamente a voi. Agostino Masini, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Doppio Sguardo.
Buongiorno a tutti.
A tutti, salve.
Arrivederci.